carcere di Modena. E anche ieri, anche il 7, un comitato è stato presente, un comitato che vuole verità e giustizia per i morti di Modena, era presente davanti al carcere di Modena. Oggi siamo qui davanti al Ministero della Giustizia per ricordare una volta per tutti chi sono i responsabili, chi è il responsabile di questa strage. Fanno di tutto per dirci che non si tratta di strage, che si tratta che 14 persone nei giorni del 7, dell'8 marzo scorso sarebbero morte per overdose di farmaci. Beh, noi non ci crediamo e in questi 3 giorni abbiamo voluto ricordare le vere cause, i pestaggi, gli spari e la responsabilità del Ministero di Grazia e Giustizia, allora presieduto da Bonafede. Oggi hanno voluto dare una ripulita di facciata a questo Ministero, con questo governo di salvezza nazionale in questo periodo di pandemia, con una ministra, Cartabia, che dovrebbe essere una ministra garantista, vicina ai detenuti, ma le cose sappiamo bene, non si risolvono con dei colpi di spugna, innanzitutto perché non possiamo dimenticare quello che è successo, vogliamo ricordarlo. E reagiremo di fronte ai tentativi di insabbiamento che già ora con la richiesta di archiviazione della Procura di Modena si stanno facendo avanti. E vogliamo anche ricordare poi quello che nel pieno periodo della pandemia lo scorso anno dicevano a proposito delle carceri, a proposito ad esempio dei detenuti al 41 bis, quando i vari Bonafede oppure il nuovo capo del DAP Petralia ci raccontavano che nulla era più sicuro del 41 bis in quanto i detenuti in isolamento non correvano alcun rischio. Morale della favola, ci siamo trovati poi a settembre con un'intera sezione a Tolmezzo contagiata al 41 bis. Queste erano le rassicurazioni del capo del DAP e del ministro. Ebbene, tutti contagiati. Quindi quello che possiamo dire è che giustamente poi in una lettera un detenuto del carcere di Tolmezzo ha sottolineato che ci si trova di fronte a dei veri e propri assassini che rassicurano e intanto mandano a morte certa tutti i detenuti e in particolare proprio quelli più deboli, quelli che sono rinchiusi alle sezioni del 41 bis. Un 41 bis che oggi hanno usato appunto la retorica della mafia, della lotta alla mafia per dire che andava giustificato le richieste di scarcerazioni avvenute lo scorso anno per persone che comunque erano ultra ottantenni, a grosso rischio di contagio, sono state prima accolte e poi si è dato anche lì un ennesimo colpo di spugna con l'ennesimo decreto che ha riportato tutti dentro. Per una realtà che sta vedendo sempre di più, il carcere comune assomigliare ad un enorme 41 bis, dove con la scusa della pandemia si tiene in isolamento, si eliminano i colloqui con i familiari e si rimane sempre più rinchiusi. Come nel 41 bis i processi sempre più vengono svolti in videoconferenza, eliminando anche quella possibilità di portare la solidarietà ai detenuti che vengono processati. Ebbene, poche persone ormai possono ancora avere il coraggio, nonostante gli schieramenti di forze dell'ordine, di dire come stanno le cose, perché questo ci resta. Dire come stanno le cose e portare almeno uno squarcio di verità e di quella che dovrebbe essere la vera giustizia davanti al Ministero, davanti alla sede di questa vera e propria criminalità organizzata. E quindi continueremo nonostante le circolari che vorrebbero impedire i presidi e i momenti di solidarietà sotto le carceri, continueremo anche dopo questi 3 giorni a cercare di squarciare questa rete di menzogne e a cercare di portare la verità e supporto ai detenuti che muoiono come mosche contagiati dal Covid dentro le carceri, alla faccia del distanziamento sociale e dell'evitare gli assembramenti. Ebbene, questo in carcere non succede e quindi finché durerà questa condizione noi ci saremo in ogni posto, davanti a qualsiasi carcere, davanti alle sedi istituzionali dove queste cose vanno denunciate. Quindi concludo ricordando un appuntamento proprio a proposito del 41 bis. Il 20 maggio ci sarà qui a Roma un'udienza per un presidio fatto davanti al DAP proprio per denunciare le condizioni di tortura a cui vengono sottoposti i detenuti al 41 bis. In quell'occasione, per un presidio pacifico esattamente come oggi, vi furono delle denunce per manifestazione non autorizzata. Ebbene, in quell'occasione, il 20 maggio, vorremmo essere presenti per ricordare che queste condizioni al 41 bis vi sono ancora più gravi data la pandemia e si stanno allargando a tutto il carcere comune, sezioni di alta sicurezza, tutti sono sempre più nella stessa condizione in cui si trovano i detenuti al 41 bis. Grazie.
Inizia così questa puntata di Macerie su Macerie dell'8 marzo 2021, con un intervento preso direttamente dal presidio di stamattina fuori dal Ministero di Giustizia a Roma, un presidio che si è trovato per raccontare e cercare di sostenere la verità al di là di quello che racconta lo Stato e i suoi lacchè. Continuiamo quindi a parlare di carcere, bentrovati e bentrovate. E un saluto speciale va a tutti i detenuti, per l'appunto, ma soprattutto alle compagne, oggi 8 marzo, rinchiuse all'interno delle carceri, quelle su e giù per lo stivale. Tante sono rinchiuse ancora oggi. Fabi, Carla, Nat, Anna, un saluto speciale. E per mettervi in contatto con Radio Blackout 011 249 5669 per le dirette, oppure il 346 6673 263 per i messaggi, oppure il sito www.radioblackout.org per lo streaming e per i podcast. Oggi, come dicevo, continueremo a parlare dell'anniversario, un triste anniversario da una parte, perché anche quello di una strage di Stato avvenuta dopo le rivolte dell'anno scorso, ma che è soprattutto un esempio, perché ci mostra come anche all'interno di una situazione di detenzione, di privazione di libertà, si può fare qualcosa quando si pensa che si è subito abbastanza. E infatti l'anno scorso sono state tantissime le carceri che proprio in questi giorni, tra marzo e aprile, ma proprio a partire dal 7, l'8 marzo, si sono rivoltate contro chi chiude ogni giorno il blindo. Una data da ricordare, tante date da ricordare, anche perché molte procure vorrebbero insabbiare quello che è successo, difendere i carnefici in divisa, e invece noi abbiamo il dovere di portare avanti un'idea di verità, aspettando che un giorno una vera giustizia possa arrivare. Salerno, Napoli Poggioreale, Milano Opera, Pavia, Padova, Alessandria, Cremona, Bari, Madonna del Freddo di Chieti, Frosinone, Palermo Pagliarelli, Teramo, Brindisi, Napoli Poggioreale, Taranto e poi ancora Roma, Prato, Spezia, Isernia, Melfi, Trapani, Torino, Ariano Irpino, Siracusa Cavadonna, Solicciano, Pisa, Palermo Ucciardone, Palermo Pagliarelli, Matera, Termini Imerese, Bari, Napoli Secondigliano, Enna, Messina, Venezia, Trieste e anche Massama, Campobasso, Larino, Trapani, Palermo, Pagliarelli e poi Catania e poi soprattutto Modena, proprio il 6 di marzo. Infatti c'è stato anche un presidio questo sabato per cercare di ricordare, portare avanti sia l'afflato della libertà di quella rivolta, quella del 6 marzo del carcere di Sant'Anna, ma anche la memoria della sua repressione. E lo faremo adesso andando appunto a parlare di quello che è stato l'ultimo anno di rivolte con una parente di un carcerato del carcere di Re Bibbia, che ci racconterà che cosa è accaduto oggi davanti al Ministero di Giustizia di Roma, cercando di portare avanti quella memoria necessaria ad andare a costruire una consapevolezza per il futuro che sia fertile non solo in termini di ricordo ma anche di pratica. Andiamo a sentirci Zu con Ostia e poi andiamo a sentire direttamente dalla sua voce quello che è accaduto oggi. Abbassiamo la musica, lo stacco musicale, dovremmo essere in contatto con la moglie di un detenuto di Re Bibbia, oggi presente al presidio fuori dal ministero per raccontare la verità riguardo a quello che è accaduto in questo ultimo anno all'interno delle patrie galere. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento benissimo, salve a tutti.
Oggi stamattina non abbiamo potuto fare questa diretta con te e con gli altri presenti al presidio di Roma, proprio perché la polizia ha impedito uno svolgimento tranquillo di un presidio di questo racconto dell'altra verità, forse perché non la vogliono sentire, forse perché è sconveniente, forse perché le procure si stanno già mobilitando per difendere i propri sicari. Ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo stamattina di fronte al Ministero di Giustizia?
Intanto sì, sottolineo il fatto che siano sordi, insomma, sì, su questo non ci piove, perché insomma non hanno proprio nessuna voglia di ascoltare la verità, anche perché la verità li metterebbe davanti a una responsabilità veramente enorme. 14 morti sono una grande responsabilità. Quindi inevitabilmente insomma, questa cosa stanno facendo di tutto e di più per poterla insabbiare, ma per fortuna abbiamo detenuti coraggiosi che non hanno intenzione di mollare e quindi portano avanti ancora questa denuncia e non hanno intenzione di tirarsi indietro. Stamattina la manifestazione del presidio doveva essere in teoria pacifico, autorizzato, quindi siamo andati insomma, abbastanza tranquilli, a differenza delle altre volte, pur essendo in pandemia, perché sai comunque c'è il blocco a Roma, però ci hanno concesso questa autorizzazione, quindi siamo andati abbastanza tranquilli. Siamo partiti con i vari interventi, però niente, non ce la possiamo fare, qui se non si mette mano ai manganelli non sembra che non si vada avanti in nessun altro modo. Che poi la scusa era quella che ci tendevano a farci spostare su un marciapiede, perché secondo loro stavamo occupando troppo la strada, anche se noi insomma eravamo molto attenti a far passare le macchine, il tram, insomma qualsiasi mezzo insomma dovesse passare, ci si spostava lì per lì, si faceva passare e poi ci si rimetteva su strada, ma soltanto per un problema di spazio, perché non ce n'era. Invece hanno cominciato ad imporci questo spazio non sufficiente, anche perché poi si cadeva in contraddizione con l'assembramento, perché poi rompi le balle, che, insomma, se tu ci metti tutti lì poi l'assembramento si forma inevitabilmente, e quindi hanno iniziato a spingere in maniera pesante. Chiaramente noi non ci siamo stati, perché comunque la vedevamo veramente una cosa assurda, e sono partiti proprio di manganelli, senza pudore, si sono messi là davanti, questa storia è andata avanti per un po', poi si sono fermati, noi non abbiamo indietreggiato di un passo, loro insistono nel dire voi andate dietro, voi indietreggiate, indietreggeremo anche noi, chiaramente fiducia zero, quindi noi siamo rimasti fermi sulla nostra posizione, quindi questa alzata di manganelli, insomma c'è stata per 2 o 3 volte consecutive. Vabbè, poi insomma la reazione è stata quella che è stata, perché poi se ai microfoni ci facevano interventi di verità, di ciò che era accaduto in questo anno, di tutte le cose fatte e dette eccetera, poi chiaramente insomma i microfoni hanno cambiato il tono, perché poi davanti a questa reazione insomma diciamo che ai microfoni, oltre a queste verità, insomma ne abbiamo palesate altre, quelle che avevamo nell'immediato davanti, insomma, che alla fine, cioè volente o nolente, sempre Manganelli si ricorre, insomma c'è una repressione pesantissima.
Sì, ti sento. Immagino che la reazione sia stata percepita come pesantissima. Ma a parte un po' quello che è successo a Roma, come dici tu, non vogliono sentire la verità, perché la responsabilità è troppo grossa nel caso in cui emergesse, sia perché gli viene proposta davanti, gli viene urlata davanti, sia dovesse emergere attraverso gli esposti che hanno fatto i detenuti che parlano delle torture, delle manganellate che sono state subite dopo le rivolte. Insomma, questo sarebbe veramente molto grande, anche rispetto ai discorsi repressivi che loro sono soliti fare, non hanno paura farli. Anche il ministro Bonafede l'anno scorso insomma per poco non diceva che erano solo detenuti, che la situazione era sotto controllo, che non c'era da preoccuparsi. Insomma, siamo ben abituati alla disumanità, alla costruzione della disumanità che viene fatta sui corpi di chi è dentro, all'interno delle prigioni. Ci vuoi raccontare un po' com'è stato l'ultimo anno da parte di chi ha qualcuno che è rinchiuso dentro un carcere?
Beh, guarda, allora io a parte faccio una premessa, io sono purtroppo tanti anni che mi vivo la galera, perché mio marito, insomma, sono quasi 17 anni che faccio questa vita, quindi diciamo che di esperienza purtroppo almeno ho accumulato tanta, solo che l'ultimo anno è stato veramente pesante, quindi non, già la detenzione, insomma, a prescindere in questi anni è sempre stata complicata, perché il sovraffollamento non è una cosa di oggi, il sovraffollamento esiste da sempre, solo che adesso chiaramente è pesante, perché un sovraffollamento con una pandemia in corso, con il Covid all'interno dei carceri, capisci da te, insomma, che è molto più preoccupante. Noi familiari fuori, cioè, è ovvio, l'ansia tanta, la paura tanta, ma la paura più che altro perché non ci sono mai risposte, non si riesce mai a capire, poi la malgestione alla quale noi cerchiamo di venire a capo, perché poi anche all'interno del carcere, Covid o non Covid, c'è difficoltà a fare qualsiasi cosa, no? C'è difficoltà a fare una LAS, una visita medica, passano mesi, anche se magari la patologia è seria, non hanno farmaci, tranne la tachipirina, insomma, che poi più delle volte è scaduta, quindi voglio dire, già questo, poi in un momento come questo di pandemia, cioè capisci da te, poi il fatto che il blocco dei colloqui ha veramente come posso dirti, ha inciso ancora di più sullo stato d'animo sia loro che nostro, perché noi, io è un anno che non riesco a toccare mio marito, cioè neanche a stringergli la mano, per dire, perché poi adesso ci sono questa sorta di colloqui con il 41 bis, col vetro fino al soffitto, siamo circondati dal plexiglass, si parla con il citofono ed è una cosa terribile.
Sì, infatti uno degli interventi di stamattina raccontava come, sempre l'anno passato, il ministro Bonafede raccontasse come addirittura un regime così disumano, così assassino come il 41 bis fosse il posto più sicuro per prevenire il contagio, quando si sono scoperte invece intere sezioni di 41 bis completamente contagiate dal Covid. È logico che queste misure, che prima impediscono i colloqui e poi invece li fanno fare con questi protezioni di plexiglass, sono delle cose che lasciano il tempo che trovano, perché il contagio non arriva attraverso i parenti.
Ma non arriva da noi, ma questo è ovvio, ma io l'ho sempre detto, cioè il problema è che noi, ok, ci sta, potremmo essere veicolo di contagio, questo si diceva l'8 marzo dell'anno scorso, ci sta, ok, no? Perché nessuno di noi si vuole sentire responsabile, no? Di un eventuale contagio al proprio caro, però è anche vero, abbiamo sottolineato già, è un anno che sottolineiamo questa cosa, che là dentro entrano, escono poliziotti penitenziari, operatori, assistenti, e ogni 8 ore fanno i loro turni, entrano e escono da quel carcere in continuazione, quindi voglio dire, no, infatti poi da lì è partita, a Rebibbia ci sono 140 positivi, ragazzi, che non sono pochi, a Rebibbia continuano a chiudere sezioni, ne chiudono una, ne aprono un'altra. Il problema, io l'ho sempre detto, l'ho detto anche ultimamente a Radio Onda Rossa qui da noi, cioè io l'ho detto, il problema più grande è che loro, non avendo posto, non sanno dove mettere i sani, cioè nel senso, cioè se una sezione si chiude perché ci sono dei positivi all'interno, la parte sana dove la metti? Cioè dove la sposti? La sezione G9 è stata chiusa inizialmente, è stata la prima sezione chiusa nella quale hanno fatto proprio una sezione Covid, quindi qualsiasi caso Covid si portava in questa sezione, no? Proprio al reparto Covid, che era stato fatto appositamente per questa emergenza, da, finché erano pochi. Il problema è che sono cresciuti di dismisura, quindi adesso c'è una difficoltà, quindi le sezioni, l'ultima protesta fatta adesso a gennaio, voglio dire, è accaduto per questo motivo, perché si sono visti chiudere improvvisamente all'interno della sezione, senza spiegazioni, senza nulla. Quindi, siccome qui non è lecito neanche chiedere perché mi state chiudendo in sezione, cosa sta accadendo, per quale motivo, no? Ci state chiudendo, non ci dite nulla, capito? Perché, siccome non è lecito farlo, a queste domande lecite, perché voglio dire, no, io sarò padrone di sapere di che cazzo di morte si muore qua dentro, se la reazione è stata quella proprio dei manganelli, è stata quella dei fumogeni, è stata quella degli estintori, capito? E anche lì trasferimenti, Antiterbo, il Mamma Gialla, capito? Cioè, la cosa più assurda è che già vivono una condizione che è quella della pandemia, cioè io l'ho spiegato l'altra volta, non mi ricordo in quale occasione, io dissi, noi fuori, vuoi o non vuoi, abbiamo un sintomo Covid, esempio, andiamo, non so, al dottore o al pronto soccorso, si fa immediatamente un tampone, ci si dà la speranza, tra virgolette, no, di prendere per tempo quello che potrebbe essere poi. Lì questa cosa non si può fare, lì non esiste tutto ciò, capito? Lì si arriva a cosa fatta. E la cosa preoccupante è che quando si sta in 6, in 7 dentro una cella, mio marito sono in 7 per dire, cioè 7 dentro una cella, sono dentro 20 metri quadri, ok, l'acqua fredda, cioè, tutta una serie di cose, no, che esistono da sempre, però ti ripeto, in un momento come questo non puoi pretendere da un detenuto, il problema, sai, dicevo prima, il problema è che i carcerati per lo Stato sono nulla, cioè nulla. Cioè loro sono niente, io lo dico sempre, cioè gli potrebbero tatuare un codice a barre sulla spalla, capito, sotto forma di numero, e passarlo proprio, sai come si passa il codice a barre al supermercato, cioè sono veramente niente, cioè non sono persone, non hanno un vissuto. Cioè io sono andato ultimamente fuori al DAP parlando questa cosa, cioè quelli che voi ai guai puntate il dito perché sono criminali, perché sono delinquenti, questa è gente che lo Stato ha messo in queste condizioni, perché mio marito quando esce da lì tutte le volte cerca un lavoro, e col cazzo che glielo danno però, capito? Perché mio marito va a cercare un lavoro, come sentono i precedenti, capito? Ti fanno ciao, puoi anche tornare a delinquere, perché un lavoro a mio marito non glielo daranno mai più.
Sì, c'è un legame strutturale tra la ricerca della sopravvivenza, se nasci nel posto sbagliato, se nasci nella condizione sbagliata, se sei costretto, bravissima, a fare tutta una serie di cose per vivere, poi naturalmente
no, per vivere, Io sono figlio a casa di 14 anni che mangia tutti i giorni, non è che c'è il giorno che dice mamma oggi non ho fame, capisci? Quindi voglio dire, quando poi tu non sai come dargli da mangiare, una cosa te la inventi, capito? Tutti vorremmo lavorare, vorremmo fare una vita serena, tornare a casa la sera senza problemi, con lo stipendio non esagerato, ma che ti faccia vivere quantomeno in maniera dignitosa, no? Il problema è che non è così. E che si fa? Non si mangia?
È scomparso completamente il discorso sulle cause, no? C'è stato un periodo, magari fino a qualche decennio fa, che anche all'interno di certi apparati statali, magari quelli del welfare, dicevano no, ci sono delle cause per cui la gente finisce in carcere, naturalmente facevano questo discorso, non è che gliene fregasse in realtà qualcosa, ma c'era comunque un discorso che diceva ci sono delle cause strutturali, no, all'interno della società, per cui uno finisce per stare in quella condizione. Adesso invece c'è un discorso ancora più repressivo, che è quello quasi di una colpa. Se finisci in carcere è perché in qualche modo tu sei il completamente altro, sei quella persona che ha deciso consapevolmente, poi magari può anche capitare, ma non sempre,
ma assolutamente sì,
è così, di vivere in una certa maniera, di comportarti in una certa maniera, e quindi devi essere punito con un'etichetta, punito con una detenzione che diventa di anno in anno più disumana, perché quello che dicevi tu è perfettamente giusto e c'entra il punto. Il Covid è l'ennesimo elemento che peggiora, che esponenzialmente le condizioni che già erano allo stremo all'interno delle carceri italiane.
Guarda, io ti posso dire una cosa, io nel 2015, quindi non in un periodo, si parla di 6 anni fa, quasi 7, perché io purtroppo le mie battaglie le ho fatte anche allora da sola, partivo, io non ho mai mollato la presa, se si trattava di mio marito e di tutti gli altri detenuti. E nel 2015 giravo per le Bibbia a raccogliere firme, io a tutte andavo dalle parenti, giravo, mi conoscevano tutti, ok, raccogliere firme, perché io pretendevo un risarcimento danni ai detenuti nel 2015. Capito? Io pretendevo che i detenuti avessero un risarcimento danni per le condizioni incivili in cui li facevano vivere, e stiamo parlando del 2015, no? Quindi 6 anni fa. Io giravo, quindi andavo a presentare istanze da sola, perché poi il problema sai che c'era ai tempi, io andavo in sorveglianza, la stessa sorveglianza dove adesso, al di là del Covid, c'è una chiusura totale, credimi, la sorveglianza ha chiuso le porte inevitabilmente a tutti, indistintamente. La sorveglianza non ha nessuna intenzione di far uscire nessuno da lì, e lo ha dimostrato, guarda, quest'ultimo anno si è visto e rivisto questo, perché la sorveglianza non fa altro che rigettare qualsiasi istanza gli venga presentata. La sorveglianza proprio si è messa le bende, come si dice, le fette di prosciutto sugli occhi, perché io ti dico, c'è un magistrato di sorveglianza che noi conosciamo bene perché è storica purtroppo e noi ancora lì, che si chiama Stefanelli. La Stefanelli a novembre, gli ultimi rigetti che faceva sul Covid a Rebibbia, le istanze per Covid, la Stefanelli scriveva, non te la faccio breve, non rompetemi le balle con queste istanze Covid, perché a Rebibbia il Covid non c'è mai stato, ok? Questi erano i rigetti della Stefanelli. Quando poi il Covid è stato palesato finalmente alle reti Rai, no? Perché ha cominciato a parlare Rai 1, ha cominciato a parlare Rai 3 regionale, quindi che insomma il Covid c'era, lo sapevamo, però l'hanno palesata questa situazione del Covid a Rebibbia, quindi dice ok, mo è chiara, la Stefanelli non può più dire il Covid non c'è. Lo sai che cosa ha fatto la Stefanelli? Ha detto sì, ok, il Covid c'è, però è tutto sotto controllo, capito? Quindi fottuti uguale, cioè sì, non vi preoccupate, sì, adesso ho preso atto che il Covid a Rebibbia c'è, però fonti mi dicono che è tutto sotto controllo, quindi non c'è motivo di uscire. Io se ti racconto, ci sono casi a Rebibbia di persone con patologie serissime, credimi, grandi patologie, che hanno fine pena agosto, 5 anni e mezzo di carcere, fatti tutti 5 e mezzo, con fine pena agosto, anche con patologie serie, che non vanno a casa, non li mandano a casa, capisci? Questo quindi ti fa capire proprio, quando si parla di depressione o quando parli del carcerato che è nulla, questa è l'ennesima dimostrazione, cioè la sorveglianza ha chiuso completamente le porte, non gliene fotte nulla.
Perché
nulla.
Quello che tu dici si inserisce anche in un fattore che rende tutto ancora più kafkiano e terribile, cioè il fatto che il carcere, oltre a essere un dispositivo terribile, è anche un pezzo di burocrazia. e quindi alla fine affidato a delle carte che qualcuno controlla senza cura e che poi, poi propone dei dinieghi, no? Lo vediamo dalle sfere più alte, dei magistrati fino all'ultimo burocrate che comunque vede le persone semplicemente attraverso dei dati, attraverso dei capi di imputazione, attraverso delle date. E
non
così arrivano
dietro. Non esiste magistrato che guarda la persona e la storia di quella persona, non esisterà mai, non c'è un giudice, non c'è un magistrato che possa guardare la storia del detenuto, nessuno, non lo farà mai nessuno, hai detto bene, cioè loro vanno avanti così, loro ti guardano, cioè hai detto bene, sono carte sulle quali ci sono scritti dei nomi, con delle date, con dei reati, ma dietro la causa, il motivo, il perché, non è nessuno, cioè non gliene fotte nulla di guardarlo, capito? Non proprio zero, zero. Sì. Tu dici una cosa saggia e giusta.
A me è capitato molte volte di finire davanti a un giudice in tribunale e ti rendi conto anche di un'altra cosa, che è una verità dell'apparato giuridico in generale, cioè che molto spesso si è davanti, lo dico qua proprio con sincerità come mi esce dalla bocca, dei babbi di minchia, no? Che non sanno come funziona la vita, coperti dalle loro toghe, dal loro privilegio borghese di stare seduti sopra uno scranno a decidere e a decretare la libertà o la prigione per qualcuno senza aver minimamente idea neanche forse che cosa corrispondano nella realtà della vita quei capi di imputazione per cui qualcuno viene condannato. È la triste verità che rende tutto ancora più assurdo, tutto ancora più atroce, ma è la verità del carcere e dell'apparato che gli sta dietro.
Assolutamente sì, ma il problema più grande sai qual è? Che purtroppo i magistrati hanno un potere troppo grande, nel senso, può sembrare una stronzata ma non lo è, cioè è assurdo che i penitenziari vengano gestiti dai magistrati, capito? Perché poi fondamentalmente è questo, cioè io mi sono resa conto ultimamente, vedi, per dire, no, quando uno richiede una cartella clinica in carcere, perché magari si necessita quella cartella clinica, potrebbe essere, no, poi valutata per uscita, per una detenzione, per un beneficio alternativo eccetera, no, quindi potrebbe andare inserita in questa cartella dove ti spiego che il detenuto ha questo, quindi potrebbe uscire, e la lentezza già proprio del carcere a mandare a quel motivo, guarda, te la faccio viva adesso, mio marito il 19 di marzo ha una camera di consiglio e sai quando si riunisce l'equipe per fare la relazione del carcere? Il 17. Il mio avvocato sai cosa mi ha detto? Come si fa? Perché se loro si riuniscono il 17, questa relazione la fanno il 17, sembra una stronzata ma non lo è, il mio avvocato dovrà correre il 18 con la speranza che questa PEC sia arrivata e che gliela facciano stampare, quantomeno visionare, perché se loro fanno questa equipe il 17, mio marito camera di consiglio ce l'ha il 19, rischia di entrare in camera di consiglio senza una relazione dal carcere, che è fondamentale in questi casi, capisci? E se tu adesso vai a parlare con l'operatrice lì, vabbè, noi abbiamo la Rosati, che è un ubriacone, noi abbiamo un'operatrice, no, io non ce la posso fare. Cioè questa va di sambuca, cioè quindi non so se voi vi state rendendo conto in che mani siamo noi. Cioè mio marito sta nelle mani di una che sta ubriaca di sambuca dalla mattina alla sera, ok? Questo è il carcere.
Succede anche questo a quanto pare.
Assolutamente sì, cioè quindi vi fa capire. Perché poi ti posso dire una cosa, guarda, io faccio una decisione, a Rebibbia discuto una settimana sì e l'altra pure, cioè io ormai mi conosco, ragazzi, quando mio marito uscirà faranno la ola per non vedermi più, proprio, non so, penso che impazziranno di gioia, io li dico ogni settimana, ogni volta per un motivo diverso, perché poi io purtroppo non sono né una prepotente, né un arrogante, né una coatta di merda, però sono una che se è palesemente tonda e tu mi vuoi dire che è quadrato, proprio non ce la faccio, questo è. Poi specialmente davanti alle divise, questa è la mia reazione immediata, no? Però a Rebibbia, per dire, a me o altre persone parlavano, ah, perché la mascherina? Io sai quanti poliziotti penitenziari ho visto all'interno dei pacchi senza mascherine a contatto con i lavoranti?
Immagino tutti, praticamente.
Capisci? Cioè, e se tu che stai all'interno di quel vetro dici a me che sto fuori nella sala, mettiti la mascherina, se no qui richiudono tutto, io poi mi giro e ti trovo a te senza la mascherina, è ovvio che io poi mi giro e dico brutto coglione, mettitela tu la mascherina che stai a contatto con un lavorante che adesso tornerà nella cella, capito? Mentre tu te ne ritornerai a casa. capito? È una cosa, per dire, non passano tutta una serie di alimenti, stanno sempre togliendo, ma non passano più i limoni perché secondo loro sono soggetti a metterci chissà cosa dentro per farla passare all'interno del carcere. Però poi cosa succede? Non passano i limoni all'interno del carcere, i limoni li vanno a pagare 4,50 euro al chilo.
Certo, raccontiamo un po' per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non hanno magari idea di quali sono i cibi che possono entrare in carcere, tanto per appunto fornire qualche informazione. Per esempio, la pasta bucata come le pennette non può entrare perché magari dentro la pennetta chissà che cosa ci metti, gli affettati vanno disposti uno a fianco all'altro, non devono essere sovrapposti, devono essere incelofanati perché altrimenti
gli affettati
chissà cosa ci metti.
Che cambiano di volta in volta, però almeno le Bibbie sì, in continuazione, prima passavano il sottovuoto, adesso il sottovuoto non passa più. Quindi prima le cose sottovuoto passavano, adesso no, adesso l'ultima, l'altra settimana noi portiamo il guanciale tagliato a fette, quindi non dico intero, però a fette, adesso non passa più neanche a fette, lo vogliono a pezzetti piccoli, per dire.
Regolamenti che quindi cambiano e non si sa neanche quale sia la razionalità dietro a questi cambiamenti.
No, pure te lo dico io, perché purtroppo è vero pure che c'è il familiare che magari si inventa molto estrosamente dei sistemi per far entrare ciò che in carcere non deve entrare, mettiamola così, però a me questo non basta, perché l'ultima volta che mi hanno detto lo spezzatino non entra più perché all'interno dello spezzatino ci abbiamo trovato la merce, io gli dico: mi sta bene, hai fatto un ottimo lavoro, hai trovato la merce nello spezzatino, eravamo per quale motivo lo spezzatino non entra più, per questo motivo? Sì, certo, no, perché tu sei pagato per controllare, io gli ho detto: come hai controllato quello di spezzatino? Controllerai tutti gli spezzatini che verranno da oggi in poi. Non esiste che se tu trovi una cosa che non va bene all'interno di un alimento, tu blocchi l'alimento. Tu continui a fare quel tuo cazzo di lavoro, capito? Perché tu sei pagato per controllare, continui a controllare. Come hai trovato il primo, troverai il secondo, il terzo, il quarto. Mi segui?
Ti ringrazio per questa descrizione, perché proprio dà l'idea del carcere, della continua follia che si deve vivere sia dentro ma anche da parte di chi deve avere a che fare magari con un caro detenuto che deve affrontare una serie di procedure che cambiano, e poi soprattutto, come racconti tu, avere a che fare con gli agenti penitenziari, avere a che fare con un mondo che non è semplicemente quello di avere delle mura davanti, ma anche di avere un dispositivo, un apparato fatto di persone che di fatto sono dei muri di gomma, no? Sia in quanto stupidità del proprio lavoro, sia per le procedure che vengono anche dall'alto. Quindi
è veramente snervante. A noi danno, fanno veramente molto male. Guarda, ti dico questa, poi chiedo se possiamo anche chiudere, ma io ho discusso pesantemente con poliziotti penitenziari, perché vanno proprio a ledere quella che è la mia dignità di persona, perché io l'ho sempre detto: io mi alzo la mattina, vado a lavorare, mi faccio un culo tanto e non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto, mai, neanche fuori, non solo qui. Cioè, io mi sono sentita dare, cioè non io personalmente, però c'è stata una penitenziaria ai tempi quando hanno rifatto, insomma, riabilitato i colloqui, quindi eravamo detto: ma per quale motivo? Io ho detto: quel giorno dobbiamo continuare a stare con il vetro fuori. Io ho detto: anche se un metro di distanza con la mascherina al supermercato, in qualche modo si riesce a convivere, no? Cioè è legale, basta che siamo a un metro di distanza, il distanziamento c'è, la mascherina la mettiamo, ci sono i guanti, tutte le precauzioni, ma possiamo convivere, no? Al di fuori. Per quale motivo qui non si può fare un'aria verde con la mascherina, un metro di distanza, seduti al tavolo, però quantomeno all'aria aperta? Lo sai che mi sono sentita dire io dalla penitenziaria? Sai, se no queste cagne, le cagne eravamo noi, noi donne, le cagne quanto ci mettono a buttare le braccia al collo ai propri mariti? Mi segui?
No, cioè, queste, che schifo, incommentabile.
Bravissima, queste sono le cose che tu ti senti dire, e poi per le quali io respiro profondamente, perché io gli ho sempre detto, cioè io non mi sono fatto mai un giorno di carcere, me lo sono sempre rischiato per l'oltraggio, quindi cioè proprio non me ne può fregare di meno. Però questa è l'opinione che hanno. Cioè loro ti guardano, cioè proprio non gliene fotte niente, non guardano se sei un anziano, se sei, capito? Loro mettono tutti allo stesso livello, regole, ti ripeto, che cambiano in continuazione. Io poi purtroppo la maggior parte delle volte non discuto mai per me, discuto sempre in difesa di qualcun altro, perché purtroppo la mia indole è questa, io non riesco proprio, non ci sto alle ingiustizie. Quindi io, se vedo una persona che non è in grado di difendersi, parto proprio a gamba tesa. Capito? E ti ripeto, mi conoscono abbastanza. Il carcere è veramente una, non so dirti, io Non so dirti, io da parente, da fuori, perché poi l'angoscia che si vive, la speranza di vedergli un'ora, il preparare i pacchi la sera, mettiti a stirare, a preparare, che sia tutto pulito, profumato, e poi magari li vedi prendere le maglie, girarle dentro quelle ceste che tu le hai stirate la mattina e allora arrivano stropicciate, perché tanto loro le guardano, le controllano, non ripiegano nulla, prendono e buttano dentro. Il mangiare è il minimo sindacale, perché non sai mai come cazzo portare, perché ti ripeto, già è poca la roba che passa, quella che passa, capito, ogni volta è una storia, te la fanno cambiare. Ma il problema sai qual è più grande? Io l'ho detto tempo fa, io consigliai a mio marito, gli ho detto ok, siamo in piena protesta, loro spesso ci hanno chiesto aiuto, noi abbiamo secondato le loro battiture, mentre loro facevano le battiture all'interno del carcere, noi eravamo fuori, insomma, contemporaneamente a loro, insomma, ci siamo sempre stati, no? E io a mio marito, quando l'ho sentito, gli ho detto sai cosa dovete fare, volete mettervi in ginocchio, mettetevi di comprare il sopravvitto, basterebbe che un carcere intero, che tutte le sezioni per una settimana, credimi, smettessero di comprare il sopravvitto, che non è punibile perché nessuno mi obbliga a comprare all'interno del carcere, e tu questa gente la metti in ginocchio, capito? Basterebbe che tutto il carcere smettesse di comprare il sopravvitto per una
Certo.
settimana e il carcere andrebbe a picco, capito? Perché quando tu paghi una bottiglia d'olio 8 euro, quando tu paghi un chilo di limoni 4,50 euro, quando è Natale paghi un pandoro 15 euro, quelli dentro le buste, capisci?
Prezzi da crociera, praticamente.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Veramente sono tutte delle cose, sono tutte delle piccole informazioni che ci stai dando, che molto spesso non vengono messe insieme, ma che descrivono puntualmente quello che è il carcere. Perché se è vero, come dicevi tu, che a livello di esseri umani i carcerati non valgono niente per lo Stato, valgono in quanto però agenti economici, perché il carcere è anche un
Assolutamente sì.
posto in cui girano delle economie, e girano anche delle economie di scala, dalla più piccola, che potrebbe essere quella appunto di sostentamento della struttura stessa, come quella del sopravvitto, fino al lavoro interno sfruttato per pochi centesimi, fino a chi di fatto viene pagato per starci dentro. Insomma, sono vari i sistemi con cui si fanno i soldi sopra le persone detenute.
Guarda, mio marito è lavorante all'interno del carcere, no? Gli avevano detto prima 6 mesi, poi hanno detto non più 3 mesi, l'hanno stoppato, non so per quale motivo, la risposta non gli è stata chiara, però ha fatto il lavorante, faceva lo spesino, portava in giro le cose, insomma, il vitto per le celle, e quindi ha detto vabbè, mi metto a lavorare, ha detto bene, due soldi, ma tu lo sai che noi siamo stati così bravi 8 anni fa a togliere allo Stato, noi ci siamo ripresi 8.400 euro dallo Stato, lo sai? Per tutti i contributi non versati in tutti questi anni di carcere, di lavoro in carcere di mio marito. Noi abbiamo messo un avvocato, ci siamo ripresi tutte le buste paga, abbiamo rifatto tutti i conti, ci siamo resi conto che ci hanno fottuto un sacco di soldi, perché come se non bastasse, come dice, dopo il danno pure la beffa, capito? E ci siamo ripresi 8.400 euro da questo Stato, perché loro mirano comunque a fottersi sempre e
Certo,
comunque.
devi avere un sacco di consapevolezza e devi purtroppo stare informati, e non sempre è possibile, cioè se si riesce, buono così, a riprendersi quello che ti tolgono, però è anche difficile, purtroppo non tutti riescono a farlo e molti finiscono appunto per prendersi i soldi e non riuscire neanche a riprendersi quello che invece gli hanno tolto. Io ti ringrazio per questa importante testimonianza che ha dato un
No,
quadro
grazie a voi.
molto molto evocativo di che cosa sia il carcere, perché molto spesso abbiamo questa immagine semplicemente delle mura invalicabili, quasi uno sguardo esterno, invece tu hai
Ma
raccontato quello
non della
che
merda che c'è
sono
dentro.
le mille vie del carcere. Ti ringrazio, spero
Bene,
di
no,
sentirti
grazie a
presto.
voi. È stato un piacere.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie.